pesante, che poi è possibile che quindi da qualche tempo lo si vede.
Ampiamente disciplinata dalle norme, quindi non ci sono molti spazi di modifica possibile rispetto alla redazione di questo testo. Non viene previsto in fase di partenza un compenso per il tesoriere, quindi non c'è un canone che noi lo chiamiamo tesoriere. La spesa storica per gli oneri di gestione della tesoreria legata ai diritti dovuti dall'ente al tesoriere per le diverse operazioni che vengono svolte in tesoreria è stata di circa 4.500 euro all'anno nell'ultimo quinquennio, quindi in questo momento la previsione è relativa a questo importo circa della spesa. Quindi questo è il tema di questa delibera. La gara appunto verrà fatta subito dopo la pausa estiva e vediamo cosa succede. È una materia su cui possiamo
viene pubblicata dopo la
penso di sì, adesso poi vedrà Galliera che cosa, però sicuramente sì, ma anche perché in questo periodo poi già abbiamo
fatto questa cosa.
E poi ci sono
le gare,
se va deserta,
che probabilmente verrà pubblicata sicuramente all'inizio del mese di settembre, poi 30 giorni, diciamo che per metà ottobre, per fino a metà ottobre sapremo se ci sono meno concorrenti.
Comunque un servizio che non possiamo non avere, che non possono non effettuare le banche, al massimo vai in trattativa privata.
Sì, al massimo in trattativa privata, però potrebbe essere che trovi la disponibilità della banca.
Sì,
la filiale per la tesoreria è a Magenta o è a Milano, perché poi ci sono, è vero che oggi i servizi al cittadino sotto la tesoreria sono più limitati rispetto al passato, però alcune cose comunque vengono fatte. Probabilmente oggi avere lo sportello fuori Pregnana è più una difficoltà per l'ufficio quando c'è la necessità di avere documentazione. Per quanto però oggi i sistemi di comunicazione e le possibilità anche per il cittadino di agire senza andare in tesoreria sono comunque notevoli, quindi se riusciamo ad avere la tesoreria a Rho come comune confinante, riteniamo che questa cosa possa essere soddisfacente per quello che è il dato oggi rispetto a questo tipo di servizio. Ripeto, per la banca è un onere e sicuramente non essendoci poi un tornaconto, perché tra l'altro oggi le tesorerie non hanno più neanche lì depositati i soldi dei comuni, perché vanno ancora alla tesoreria centrale, quindi non c'è neanche più l'incentivo a dire di qualche milione di euro, quindi di quei soldi lì loro non ricavano assolutamente niente, noi non gli diamo un canone, quindi alla fine è un servizio che devono fare, però che non cambia sicuramente le strategie di una banca rispetto alla certo. decisione, questo è un dato di fatto.
Non parlavo di 4.300 di canone?
Sì, no, ma 4.300 euro sono corrispettivi per le operazioni, più o meno 4-5.000 euro, però alla fine è comunque è quello che la banca incassa dalle attività che fa per il conto del comune, però questo non è che fa decidere se lo sportello della quale tesoriere rimane o meno Pregnano, perché ci pagherà le bollette elettriche. Purtroppo è così, purtroppo da un punto di vista, poi se dovessimo avere dei costi più elevati della tesoreria sarebbe un ulteriore problema. Ogni cosa ha sempre i suoi risvolti positivi e negativi, dipende dal punto di vista. Direi che questo argomento...
Sì, come diceva Gianluca, la cosa fondamentale è che gradualmente lo stiamo cercando di implementare i servizi che non richiedono l'accesso fisico al comune o ad altre strutture presenti nel comune, ma che si possano gestire anche in remoto. Quindi questo è un approccio generale che stiamo perseguendo.
Sì, questo in un'altra occasione potremmo approfondire, perché oggi i mandati, quelli che poi sono anche gli obblighi del codice della protezione digitale, abbiamo da un po' di anni avviato il servizio di pagamento della mensa, poi adesso man mano tutti i servizi a pagamento del comune si potranno pagare tramite il pago PA e quasi certamente poi dovrebbe per confermare gli altri servizi scolastici cercheremo di renderli e digitalizzarli, quindi dare la possibilità del pagamento online se riusciamo già dal prossimo anno scolastico. Quindi cerchiamo di ridurre sempre di più quelle che è l'esigenza del cittadino di recarsi fisicamente allo sportello della tesoreria o comunque quello bancario. Poi ormai le banche chiedono, ma lì c'è soltanto la macchinetta che si risponde, che non ti risponde.
Va bene, ci sono altre domande, interventi? Dichiarazione di voto, penso di no. Ok, quindi mettiamo in votazione il punto 9 dell'ordine del giorno, approvazione convenzione servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2020, 31 dicembre 2024. Chi è favorevole? All'unanimità, c'è l'immediata eseguibilità? Sì, anche questa all'unanimità. Allora, punto 10 all'ordine del giorno, risoluzione del trasferimento delle aree cedute con convenzione repertorio numero 68866-1736, stipulata il 20 settembre 2012, e nuova cessione aree necessarie alla realizzazione della nuova strada di accesso al paese. Adesso il dettaglio tecnico lo spiegherà Gianluca sicuramente. Io faccio un'introduzione che ha più valore anche qua, me lo permettiate, più generale. Allora, quando abbiamo avuto la necessità di modificare tempestivamente la viabilità legata al cattivo stato della struttura del ponte, a cascata sono state svolte decine di attività. Quando dico decine non è un eufemismo, noi ne abbiamo contate 30, forse qualcosa in più, e tra quelle 30 ad esempio questa qua non c'era, cioè perché poi le cose vengono in mente anche una per volta. Questo per dire che quando a volte si ritiene banale un progetto che magari nel valore assoluto non è neanche così enorme, ecco, invece dietro c'è una complessità di attività tecnica e amministrativa che spesso è completamente invisibile. Questa attività qua, ad esempio, è assolutamente indispensabile per la realizzazione del progetto. Ce l'avevamo già in mente all'inizio, quindi parliamo di 2 anni fa, l'abbiamo impostata, abbiamo fatto una discussione anche con la Fondazione Ferrari, che poi è il soggetto con cui stiamo in questo caso, abbiamo in questo caso a che fare, ma non è mai così liscia. In questo caso, ad esempio, abbiamo trovato la piena disponibilità della Fondazione, che capendo anche il problema che dovevamo affrontare, ha avuto un atteggiamento assolutamente disponibile nei nostri confronti. Questo è un piano di lottizzazione già stipulato, su cui loro addirittura hanno versato degli oneri di urbanizzazione di acconto e ci hanno dato l'area a disposizione come area di cantiere. C'è una permuta interna all'area dell'area in cessione, sono stati disponibili a fare la permuta. Abbiamo fatto un ragionamento naturalmente sulle indennità dovute sia per l'occupazione del suolo sia per la permuta delle aree, e la Fondazione si è mostrata disponibile. Sarebbe bastato che al posto della Fondazione ci fosse un gruppo di proprietari privati in cui magari uno per motivi di qualsiasi natura si fosse opposto, per noi questa attività invece di andare via liscia magari ci avrebbe richiesto 3 mesi in più per l'occupazione d'urgenza, per la dichiarazione di... cioè tutta una serie di cose che sono da fare in più, perché non è che si può dire non le faccio, perché se non le fai non puoi fare il progetto. Questo per dire che ogni volta che si racconta che ci sono imprevisti, ci sono attività da farsi, il cantiere è lento, ecco, dietro, prima che si muova il primo mattone, lo dico tutte le volte, c'è stato un anno e mezzo di lavoro, prima che si muovesse il primo mattone. Questo qua va sempre ricordato, io alla popolazione lo dico e lo dico tutte le volte perché il concetto spero che alla fine passi.
Allora, qui vedete tutte le aree che sono interessate dalla nuova viabilità. Come diceva il sindaco, abbiamo avuto la fortuna di avere per tutte queste aree un unico interlocutore. Tutte le aree su cui passano la strada sono di proprietà della Fondazione Ferrario o della Ferrario SRL, che è la parte immobiliare della fondazione. Quindi una parte delle aree sono interne al PL, tutta questa parte che è, non è sulla strada, tutta la parte sud della strada, tutta questa è il PL industriale di cui parlava il sindaco. Come diceva lui, la fondazione sarà sempre disponibile, la fondazione ha anche, ci ha anche visto lungo dal punto di vista dell'opportunità che la realizzazione della strada gli ha creato, tant'è che infatti su questo hanno avuto ragione, perché erano qualche decennio che cercavano di vendere l'area, il progetto della strada ha fatto sì che il giorno dopo abbiano trovato un acquirente. Nel PL approvato c'era già la previsione di realizzare l'uscita dalla via dei Rovelli, quella del famoso progetto, quella legata al progetto del quarto binario, che prevedeva di realizzare una corsia lungo la parte che qui ha il tratteggio giallo, quindi passando dietro l'SDA, e c'era la rampa che in uscita saliva sul vecchio, andava sulla viabilità, sul ponte di via Lombardia, ed era anche compatibile con il progetto del sottopasso che era previsto sul quarto binario. Con il progetto di realizzazione della strada, quello che è stato fatto all'interno del PL è una permuta. Queste aree che sono proprietà del comune, perché l'atto da notare lo faremo nella prossima settimana, queste aree qui con il tratteggio giallo sono oggi proprietà del comune, vengono restituite alla fondazione, quelle con il tratteggio rosso vengono permutate e la fondazione le cede al comune. Quelle lì con il tratteggio magenta invece sono aree che erano proprietà del comune, perché già cedute con la convenzione del PL, e che rimangono proprietà del comune perché ci servono per l'uscita per i collegamenti di via Campania e da questa, in fondo da questa parte che ci passa la strada. Dopodiché poi dalla fondazione acquisiamo anche le aree che hanno la quadrettatura, che fa sia a destra che a sinistra della provinciale, perché anche dal lato del Decocento, dove c'è la rotatoria, il primo pezzo di area, questo che qui è il 683, tutto questo pezzo qui che è di circa 4.000 metri quadrati, per 500 metri quadrati viene acquisito per fare la rotatoria. Facciamo anche facciamo questo altro pezzo qui e poi acquisiremo anche un pezzo della 590, anche in questo caso la proprietà della fondazione, per lo svincolo verso via Vittorio Emanuele. Nella fase di cantiere abbiamo occupato tutte le aree di proprietà della fondazione per il cantiere, quindi per quanto riguarda la permuta delle aree rosse e gialle andiamo alla pari, nel senso che la superficie di queste due aree è sostanzialmente identica, c'è una differenza a favore del comune di circa 70 metri quadrati, quindi la compensazione di queste, la permuta viene valutata alla pari, mentre andiamo ad acquistare dalla fondazione le aree, quindi pagando un'indennità di esproprio, e in più pagheremo alla fondazione una indennità di occupazione temporanea dei due pezzi di area, che qui sono in bianco, perché e complessivamente andremo a dare alla fondazione circa 34 mila euro tra indennità di esproprio e quella di occupazione temporanea, perché le aree che andiamo ad acquisire non sono aree industriali, quindi le compenseremo a circa 25 euro metro quadrato. Inoltre la fondazione, ma qui è più una questione di carattere tecnico legata agli aggiornamenti e alla mancanza degli atti dei decorazionamenti degli atti catastali che sono stati fatti degli anni inizio anni 60, quando è stato fatto il ponte, anche le aree dall'altra parte della ferrovia dove c'è l'altra rampa del vecchio ponte, quelle aree lì oggi sono ancora intestate alla fondazione per 4/5 e 1/5 del DENI, però essendo aree di estensione pubblica da oltre 20 anni, quelli verranno acquisiti a titolo gratuito, quindi andiamo a sistemare complessivamente tutto questo pacchetto. Questa delibera autorizziamo la modifica della convenzione per quanto riguarda la permuta e invece poi faremo l'atto notarile per quanto riguarda le aree acquisite. Cioè, anche la convenzione sarà fatta dal notaio, quindi qui autorizziamo il responsabile dell'ufficio tecnico ad andare dal notaio a firmare la modifica della convenzione, poi contemporaneamente verrà fatto anche l'atto di acquisizione, però quello è un atto completamente tecnico, quindi che già è autorizzato con la fondazione del progetto istitutivo.
Grazie Gianluca, ci sono domande, considerazioni? Ecco, aggiungo un elemento in realtà l'ha già detto Gianluca, quando si fa il quadro economico di un'opera, i benefici che non sono, o i costi che non sono direttamente legati a quell'opera di solito non si considerano, no? Adesso che vanno di moda le analisi costi-benefici, salvo poi il taglio via, meno male. Allora, in questo caso il vantaggio della nuova opera che è stata realizzata non è solo quello di risolvere un problema contingente che è quello del ponte che non c'è più, ma contemporaneamente e a parità di costo risolviamo il problema, lo dico ancora una volta, dell'area industriale di Via dei Romieri, che a questo punto non avrà più l'annosa e lunghissima questione del traffico di attraversamento delle aree residenziali. In prospettiva, speriamo presto, verremo anche completamente rimborsati dalla spesa che abbiamo sostenuto, che sarà molto pesante da sostenere, soprattutto nei prossimi 2 anni, come ha detto Gianluca quando ha parlato dei mutui prima, perché abbiamo altri mutui in scadenza. Tra 2 anni sarà un po' più sostenibile, ma poi speriamo che entro massimo 3-5 anni le ferrovie ci rimborsino, dato che a più riprese continuano a dichiarare la volontà di andare avanti col progetto del quarto binario, che peraltro è stato dichiarato strategico anche dal nostro governo regionale, da altri soggetti e nel TUS della città di Milano. Siamo tutti convinti, le ferrovie hanno fatto i loro passi, li stanno facendo, è chiaro che potranno esserci ancora ricorsi, anche qua speriamo di no. E poi, non da ultimo, l'ha detto Gianluca, risolve una questione che non è direttamente legata all'interesse pubblico, perché il piano di notificazione è privato, anche se dal punto di vista urbanistico ogni volta che si garantisce la possibilità di edificare su suoli che in precedenza non erano edificabili, lo si fa per interesse pubblico. Cioè, il PGT è di interesse pubblico, anche se poi il vantaggio economico in grandissima parte va al privato. Noi come scelta urbanistica abbiamo sempre detto che avremmo trovato il modo di essere ricompensati dal privato, ad esempio attraverso gli oneri. In questo caso il vantaggio era reciproco, perché la fondazione e i suoi eventi causa futuri avranno a disposizione un'area molto accessibile, molto ben servita e visibile rispetto all'area precedente che si trovava in un cul-de-sac ed era anche sotto una trincea che era la vecchia rampa del ponte, che era alta 6 o 7 metri. Quindi, in questi casi questo beneficio per la collettività non è misurabile, però c'è, e chi fa delle scelte politiche valuta anche questi benefici qua, anche se non sono economicamente misurabili in maniera certa. Scusate, sono sempre un po' lungo su queste cose, però mi diverto. Va bene, se non ci sono dichiarazioni, noi tecnici abbiamo la mente malata.
Queste cose ci sono.
dichiarazione di voto? No? Mettiamo in votazione l'ultimo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole all'unanimità? Immediata esecutività? All'unanimità. È mezzanotte e un quarto circa.
Mezzanotte 10.
E buonanotte a tutti, ci vediamo a settembre.